Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
A tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità leggendo le notizie attraverso una lente speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 821, parleremo di gabbie, di alcuni passi indietro sull'impegno a superarle negli allevamenti, parleremo di deforestazione. Si conclude poi oggi il ciclo dedicato al cinema e curato da Emilio Maggio, il nostro cinemologo. Gli autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe commentano per noi la straordinaria storia di Marco Cavallo. Per l'angolo dedicato alla cucina, poi, il vegan chef Gabriele Palloni si ispirerà al servizio su Marco Cavallo regalandoci una ricetta triestina. Anche la musica è a cura del vegan chef e noi speriamo di avervi incuriosito. Cominciamo a parlare di gabbie, dei passi indietro sull'impegno a superarle. La notizia ci arriva dal livello europeo e prendiamo informazioni dal network dell'associazione Animal Equality, che è molto attiva a questo livello europeo. Che cosa è accaduto? L'associazione Animal Equality si è resa conto da alcune bozze circolate prima della definitiva adozione del 21 ottobre scorso, ecco, in queste bozze non c'era più una attesa proposta legislativa di eliminare le gabbie e vietare la macellazione dei pulcini maschi, tra altre misure chiave per il benessere animale. Al suo posto la Commissione aveva proposto una strategia non legislativa e non vincolante sull'allevamento, che però rappresentava un grave passo indietro e anche tradire promesse fatte dopo l'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age, sostenuta da più di 1,5 milioni di firme che sono state consegnate alla Commissione europea. Quindi Animal Equality ha denunciato il fatto che la Commissione europea stesse ancora una volta venendo meno a un impegno di modernizzare la legislazione sul benessere degli animali, un impegno assunto ormai ufficialmente anni fa. Nel 2021, infatti, era la Commissione stessa europea ad aver promesso di presentare proposte legislative in merito. Nello stesso anno aveva però rinviato la pubblicazione con varie motivazioni. Di recente, nel pieno della consultazione pubblica sulla futura legislazione in materia di benessere animale, la Commissione ha fatto marcia indietro in modo silenzioso e deliberato. Una decisione definita gravissima dall'associazione Animal Equality, che la definisce un tradimento morale e politico nei confronti degli animali e della democrazia europea. Il 17 ottobre scorso gli attivisti si erano radunati a Bruxelles davanti alla Commissione europea per chiedere proprio la promessa di vietare le gabbie negli allevamenti, armati di megafoni e di uno striscione lungo 10 metri con la scritta Cruelty Made in EU, in Europa, richiamando l'attenzione sulla sofferenza ancora inflitta a milioni di animali allevati. Thank you. Le cose sono in effetti andate così. Il programma di lavoro 2026 che è stato adottato non include l'eliminazione delle gabbie e il divieto di macellazione dei pulcini maschi. Continueremo a seguire le iniziative di Animal Equality per capire se l'Unione Europea avrà modo di rimettersi in pari con gli impegni che aveva preso. Passiamo a parlare di deforestazione, perché ci sono passi indietro anche in questo campo. Dall'Europa continuano ad arrivare brutte notizie, non bastasse già quella del riarmo. Il tradimento rispetto ad aperture e promesse non c'è solo per il benessere animale, ma anche per quanto riguarda ambiente e foreste. Facciamo una premessa. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO, a causa della deforestazione, tra il 1990 e il 2020 sono andate distrutte in tutto il mondo 420 milioni di ettari di foresta, un'area più vasta dell'Unione Europea. Mentre, sulla base dei tassi di deforestazione registrati tra il 2015 e il 2020, ogni minuto viene distrutta una superficie pari a 3 volte quella del Parc Leopold a Bruxelles, che si estende per circa 65.000 metri quadrati. Il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla deforestazione, nello specifico, ha come obiettivo quello di ridurre la cosiddetta deforestazione incorporata, quella cioè causata dall'importazione di beni primari, tra cui cacao, caffè, carne bovina, soia, olio di palma, legno e gomma da paesi fuori dall'Unione Europea. Alle aziende che importano è richiesto mappare digitalmente le proprie catene di approvvigionamento, verificando che per la produzione non siano stati sfruttati terreni deforestati dopo il 2020 o foreste modificate in modo non sostenibile. Le aziende dovranno quindi dimostrare la provenienza di prodotti tramite una dichiarazione di dovuta diligenza e la loro conformità alla legislazione del paese d'origine. L'applicazione completa è prevista dal 30 dicembre 2025 per le imprese medie e grandi e dal 30 giugno 2026 per le piccole e per le microimprese. Recentemente la commissaria europea per l'ambiente Jessica Roswall ha proposto di rimandare di nuovo la normativa europea antideforestazione. Il motivo sarebbe legato a una inadeguatezza del sistema informatico sviluppato dall'Unione Europea per tracciare tutte queste dichiarazioni di dovuta diligenza che andavano riempite online. In una lettera indirizzata al presidente della commissione, Roswall spiega che il sistema informatico che dovrà supportare il nuovo sistema anti-disboscamento non dà sufficienti garanzie di sostenere il livello di carico previsto. Quindi c'è come un prendere tempo. La commissaria ha negato che il rinvio sia legato alle pressioni dei partner commerciali, tra cui gli Stati Uniti, che alcuni mesi fa avevano chiesto l'esenzione dei propri prodotti dalle norme. Sempre Roswell ha poi respinto le accuse di un collegamento che era stato subodorato tra questa richiesta di rinvio e un accordo concluso con l'Indonesia per azzerare i dazi sull'olio di palma a seguito di difficili negoziati commerciali. Ma il WWF tuona così. Le foreste non sono merce di scambio, sono essenziali per la stabilità climatica, la biodiversità e la protezione dei diritti umani. Quindi l'Unione Europea deve smettere di stralciare le proprie leggi ambientali per puro interesse politico. La tempistica di questa decisione, denuncia ancora il WWF, così a poche settimane dalla COP30, mette in discussione la credibilità dell'Unione Europea come leader globale nella protezione dell'ambiente e frena l'ambizione di trasformare le catene di approvvigionamento, soprattutto per difendere i diritti delle popolazioni indigene e locali, per mitigare il cambiamento climatico, per dare un contributo concreto alla lotta contro la distruzione della natura. Mentre registriamo c'è un'ultima ora, sembra che la proposta di modifica da parte della Commissione europea ci sia stata, ma mitigata. Attendiamo a questo punto analisi più approfondite da parte delle associazioni più esperte prima di tirare un sospiro di sollievo. Diciamo che questa materia è incandescente e bisogna continuare a seguire gli sviluppi. Passiamo a parlare di cultura. Si conclude oggi il ciclo dedicato al cinema curato da Emilio Maggio, intitolato Animali da set, che era stato organizzato in ordine alfabetico per l'Emmy. Questa è l'ultima puntata di 22. Spetta quindi alla lettera W, come Bruce Weber, fotografo di cani. Gli interventi radio di Emilio Maggio sul cinema animale però non si concluderanno certo qui e continueremo a ospitare il suo sguardo così particolare, colto, originale e politico, ma soprattutto antispecista, sul modo in cui la società sedicente umana rappresenta nel cinema e in altre produzioni culturali il resto del vivente.
Questo pezzo dedicato ai cani del fotografo e documentarista Bruce Weber concludiamo l'abecedario dedicato agli animali da set. È infatti la lettera W che conclude questo ciclo. Nonostante Weber sia conosciuto più per i suoi servizi fotografici di moda, per le maggiori riviste di settore come Vogue, Elle o Vanity Fair, caratterizzati da un estetizzante alone di erotismo patinato, e soprattutto per il cult movie Let's Get Lost, dedicato alla figura borderline del grande jazzista Chet Baker, musicista che dell'estetica se n'è comunque sempre fregato, pochi si sono soffermati su due suoi film in cui traspare tutto l'amore per la razza canina del filmmaker americano. I due film, Gentle Giant e Letter to True, che si possono vedere sulla piattaforma streaming Top Doc, sono vere e proprie missive rivolte a quegli animali che abbaiano, fanno la guardia, sono fedeli e soprattutto obbediscono a tutti quei dispositivi di domesticazione che imponiamo loro. Lettere cortesi di ringraziamento per tutto quello che i cani fanno, dicono, senza nulla in cambio. I due film sono magistrali esempi di cinema totale in cui sequenze di vita reale, home movies e brandelli quotidiani di vita appunto del filmmaker si alternano al mondo visivo di Weber, composto da immagini di archivio che pescano un po' sia dalla storia americana che dallo spettacolo americano. Ricordi, feticci di celebri icone pop degli anni 50 e 60, testi scritti coincidono incredibilmente con una prossemica canina che sia un imponente Terranova o un biondo retriever. Thank you. Gentle Giant, prodotto nel 95 dopo 2 anni di riprese tra case e canili americani e brevi incursioni addirittura a Roma, la Roma glamour di colazione da Tiffany, dove dominava la presenza di una Audrey Hepburn, altra grande attrice amante degli animali, è dedicato a River Phoenix, fratello del più celebre Joaquin. Prematuramente scomparso, è un film scandito da scritti presi da Eugene O'Neill, James Baldwin, Joseph Conrad e dalle parole dell'icona rock Patti Smith, oltre che da alcune riflessioni dello stesso regista, tutte accomunate dalla passione per i cani. Come questo brano che balena tra le immagini, i cani sono più saggi degli uomini, non danno grande importanza alle cose, non sprecano le loro giornate ad accumulare proprietà, non rovinano il sonno preoccupandosi di come conservare gli oggetti che non hanno, non c'è nulla di valore che devono lasciare in eredità tranne il loro amore e la loro fede. Letter to True, prodotto nel 2004, inizia invece con le riprese di una delle statuarie modelle del cast Weber, mentre immersa nelle acque californiane gioca con un branco di retriever che se la spassano, saltando sulle onde del mare e correndo beati sul bagnasciuga, in un bianco e nero direi veramente abbacinante. Nei titoli di testa campeggiano i nomi, oltre che di True, cane a cui il film è dedicato, dei biondi retriever protagonisti, oltre al gatto e all'elefante liberato da un circo con cui il regista americano convive. Le voci narranti del bizzarro doc di Weber appartengono questa volta a Marion Faithfull, Julie Christie e a un Dirk Bogarde, grandissimo attore e interprete di capolavori quali Morte a Venezia e Lolita, mentre condivide i suoi ultimi giorni di vita con il suo affezionato cane. Tra immagini di repertorio di celebri icone hollywoodiane, fra cui campeggia soprattutto Elizabeth Taylor, confidente di Weber, oltre che persona animata da una smodata passione canina, sequenze della guerra in Vietnam e riprese che ritraggono i suoi retriever, il film è un grande inno alla pace. Il film finisce infatti con la foto dei suoi cani con al collo la scritta Dogs for Peace, oltre che un'appassionata epigrafe diretta proprio a True, sulla cui ciotola è sovrimpressa la frase attribuita a Platone, un cane all'anima di un filosofo. Ma Letter to True è soprattutto un film sulla memoria e Weber sottolinea l'impianto lirico del film usando le canzoni del crooner degli anni 50, Jimmy Durante. La memoria come sedimentazione nel tempo di tutti quei ricordi che vanno a formare la nostra personale esperienza del mondo, l'Erfahrung che il filosofo Benjamin contrapponeva alla povertà di un'esperienza prodotta dall'incontro fugace, per questo transitorio, con il reale che contraddistingue purtroppo gran parte della nostra esperienza quotidiana, mediata ovviamente dalla tecnologia e dalla immensa quantità di immagini a cui siamo quotidianamente sottoposti. Non rimane altro che quella farfalla che si posa leggera sul muso di True in una delle più belle sequenze del film, sequenza che rimanda a quella altrettanto struggente della farfalla che volteggia tra le mani di Klaus Kinski nel documentario che Herzog dedicò al mitico attore tedesco.
Gli autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe commentano la straordinaria storia del cavallo Marco e il ruolo reale e simbolico che ha avuto nel grande movimento di contestazione sorto all'interno della psichiatria e della psicanalisi.
La straordinaria storia di un cavallo chiamato Marco.
Marco Cavallo è un cavallo azzurro di legno e cartapesta Alto 4 metri, un'installazione artistica, una macchina teatrale, un'opera collettiva e itinerante che ancora oggi sta girando molte piazze d'Italia per protestare contro i CPR, centri di permanenza per rimpatri, ormai considerati moderni lager. Venne realizzato nel 1973 all'interno dell'allora manicomio di Trieste da alcuni artisti su progetto e indicazioni degli internati. La sua storia è straordinaria perché la scultura è stata ispirata da un vero cavallo che si chiamava proprio Marco.
Siamo alla fine degli anni 50 e Marco è un cavallo da tiro che traina il carro della lavanderia del manicomio, ma viene utilizzato anche per trasportare ogni genere di materiale. Gli internati lo vedono ogni giorno, è una presenza solida a cui si affezionano molto. Lo chiamano, gli parlano, lo salutano. Passano gli anni e il cavallo invecchia là dentro, diventando una sorta di beniamino. Così, quando viene il momento di disfarsene, in altre parole, di mandarlo al macello, perché dopo una vita di sfruttamento è quello il classico destino di ogni animale da lavoro, gli internati non ci stanno. Come è facile immaginare, i matti in quel contesto erano considerati meno di niente, non avevano quindi alcuna possibilità di opporsi all'esecuzione di Marco. Ma c'è un particolare: in quel periodo così buio della storia del disagio mentale, proprio in quel manicomio si svolgevano dei laboratori artistici ideati dallo psichiatra rivoluzionario Franco Basaglia, che consentivano ai pazienti di esprimersi in un'atmosfera aperta e creativa.
Nel 1972 nacque l'idea di scrivere una lettera ufficiale all'allora presidente della provincia di Trieste, Michele Zanetti, con la quale si metteva in evidenza l'ingiustizia. Come si poteva mandare al macello un cavallo amato da tutti, che aveva lavorato per l'intera esistenza? Si chiedeva per lui un dignitoso pensionamento. La richiesta venne accolta e Marco Cavallo ricevette il suo pensionamento. Visse tranquillo e amato fino alla fine dei suoi giorni.
La notizia ebbe una forte eco mediatica e anche per questa ragione si decise che era necessario ampliare il messaggio di Marco Cavallo. Artisti, operatori, infermieri e pazienti realizzarono la straordinaria scultura, un'opera dal forte valore simbolico perché nella sua pancia era possibile inserire i sogni di libertà delle persone recluse. Divenne il simbolo e l'icona della lotta contro la psichiatria opprimente e violenta e pochi anni dopo, nel 1978, la legge Basaglia venne approvata, i manicomi finalmente chiusi.
La potenza di questa storia è dirompente perché unisce oppressione umana e animale, solidarietà, cura e impegno, empatia e resistenza, mostrando come le lotte contro ogni ingiustizia siano sempre inesorabilmente la stessa lotta. Ed è proprio il cavallo, da sempre usato e sfruttato anche a livello simbolico nelle numerosissime statue equestri, da sempre servitore, mezzo di trasporto e traino, animale schiavizzato per eccellenza, a divenire simbolo di liberazione, amicizia e solidarietà tra umani e animali. Per conoscere i meravigliosi particolari della storia di Marco Cavallo è possibile leggere il libro di Giuliano Scabia, uno dei suoi realizzatori. Marco Cavallo, una storia di teatro e cura, Meltemi Edizioni.
Spazio dedicato alla cucina cruelty free, Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, ispirato dal servizio su Marco Cavallo, ci regala una ricetta triestina, perché Trieste è la città in cui in Italia ha avuto inizio la grande contestazione all'interno della psichiatria e della psicanalisi.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Al cavallo Marco è dedicata la ricetta della settimana, la iota triestina, una buonissima zuppa friulana. E arriva proprio nel momento giusto, per la stagione che ci sta aspettando. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di crauti acidi, 200 g di fagioli borlotti, 300 g di patate, 2 foglie di alloro, mezzo cucchiaino di semi di cumino, 4 spicchi di aglio, sale e pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di farina tipo 0. Il crauto acido è un cavolo che viene tagliato a strisce sottili e fatto macerare per un mese sotto la pressione di un peso, con 40 g di sale per ogni chilo di verdura. Potete autoprodurlo oppure acquistarlo già pronto. Detto questo, per prima cosa fate cuocere i fagioli che avete tenuto a bagno in acqua fredda per una notte. Lessateli a fuoco lento, coperti di acqua e con le foglie di alloro. Quando i fagioli saranno cotti, unite le patate sbucciate e tagliate a pezzetti e lasciate sul fuoco ancora per una decina di minuti. A parte fate rosolare in un tegame capiente 2 spicchi di aglio con un cucchiaio di olio. Aggiungete il cumino e i crauti, aggiustate di sale e pepe e coprite di acqua e lasciate cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Con un frullatore ad immersione ottenete una crema dai borlotti e patate frullandoli col loro brodo di cottura dopo aver tolto le foglie di alloro. Poi unite il tutto ai crauti. In una padella fate rosolare gli altri 2 spicchi di aglio con il rimanente olio. Togliete l'aglio e aggiungete la farina. Fate tostare la farina a fuoco lento e unite alla crema di crauti. Lasciate ancora 5 minuti sul fuoco e servite la zuppa calda con pane croccante.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia al microfono durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 822 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.